Benvenuti al Daily Digest di domenica 25 gennaio. Oggi parleremo di E-Adrenaline, la gastronomia meccatronica, Domus Aurea, la villa nel cuore della città, gemelli digitali, Digital Twins, sistemici, il mistero di Baalbek, Benjamin Huntsman e la rivoluzione dell'acciaio al crogiolo. 1740. E il mistero del Triliton di Baalbek e l'ingegneria impossibile dei romani. Iniziamo. E-Adrenaline, la gastronomia meccatronica. Situato adiacente all'Hotel Knasr, E-Adrenaline rappresenta un'audace incursione nel settore del gastronomy entertainment. L'intero concetto si basa sulla dissoluzione dei confini tra cucina, teatro e dark ride, offrendo un'esperienza sensoriale completa dove tecnologia e gastronomia si fondono in modo innovativo. Il brevetto della Floating Chair, il cuore tecnologico di E-Adrenaline, è la Floating Chair, un sistema di trasporto sviluppato da Mack Rides nel corso di un anno e mezzo. Questo dispositivo rappresenta un capolavoro di ingegneria meccatronica applicata all'esperienza gastronomica. Ogni sedia pesa 320 kg ed è composta da 2078 componenti individuali. Si tratta di un veicolo autonomo a guida senza binari che utilizza una combinazione di odometria, sensori inerziali e mappatura laser ottica per navigare nello spazio con precisione millimetrica. Cinematica e movimento a differenza dei veicoli trackless standard utilizzati nei parchi Disney o Universal che trasportano gruppi di persone. La Floating Chair trasporta un singolo ospite o configurazioni di tavolo accoppiate. Il sistema permette movimenti omnidirezionali fluidi, rotazioni infinite e regolazioni in altezza e inclinazione dell'ospite. Le sedie si muovono in sciami coordinati utilizzando principi di Swarm Intelligence. Durante l'esperienza di circa 2 ore, trasportano gli ospiti attraverso diverse sale tematiche come oceano, gusto e spazio, sincronizzandosi perfettamente con i servizi di portata, le proiezioni multimediali e gli effetti olfattivi. Precisione tecnica e integrazione sistemica. La precisione richiesta dal sistema è millimetrica. Una sedia fuori posizione di pochi centimetri potrebbe collidere con il personale di servizio o disallineare l'ospite rispetto alle proiezioni video mapping sui tavoli. Questo livello di accuratezza richiede un'integrazione perfetta tra hardware e software. Le specifiche tecniche della Floating Chair includono peso di 320 kg per unità, circa 2100 componenti per sedia, navigazione autonoma trackless con sensor fusion, capacità di movimento su 6 assi, traslazione, rotazione, inclinazione e sollevamento, ciclo operativo con gruppi di 16 sedie ogni 20-30 minuti, produzione congiunta Mack Rides e Atelier 522. L'estetica dell'incanto, la bellezza di progetti come Europa Park ed E-Adrenaline emerge dalla capacità di nascondere questa complessità tecnologica. I visitatori percepiscono un balletto culinario elegante, non una flotta di robot industriali in movimento coordinato. Nell'area croata di Europa Park si vedono villaggi mediterranei con ulivi secolari e architetture in pietra calcarea, non le centrali elettriche a supercondensatori che alimentano il tutto. In E-Adrenaline, l'esperienza sensoriale prevale sulla tecnologia che la rende possibile. Questa è l'essenza dell'ingegneria dell'incanto tedesca: creare meraviglia attraverso la tecnologia, mantenendo quest'ultima invisibile agli occhi degli ospiti. E-Adrenaline rappresenta il futuro della ristorazione esperienziale, dove la meccatronica si mette al servizio del piacere gastronomico.
Ecco un altro tema interessante per voi. HP Omen Max 16, il gaming portatile definitivo. L'HP Omen Max 16 ridefinisce il concetto di potenza in mobilità. Equipaggiato con l'hardware più recente per dominare qualsiasi titolo AAA, questo laptop unisce un design aggressivo ma elegante a prestazioni che fanno invidia ai desktop. Il display ad alto refresh rate e il sistema di raffreddamento avanzato garantiscono sessioni di gioco fluide e senza compromessi. Prestazioni grafiche e potenza di calcolo, sotto la scocca batte un cuore tecnologico di prim'ordine, capace di gestire rendering 3D complessi e il gaming in ray tracing senza esitazioni. La combinazione di processore Intel Core di ultima generazione e scheda grafica Nvidia GeForce RTX trasforma ogni partita in un'esperienza cinematografica, con frame rate elevati anche alle risoluzioni più alte. Raffreddamento e display immersivo. La tecnologia Omen Tempest Cooling mantiene le temperature sotto controllo anche durante le maratone di gioco più intense, preservando le prestazioni nel tempo. Lo schermo da 16 pollici offre colori vibranti e tempi di risposta minimi, essenziali per i titoli competitivi dove ogni millisecondo conta. Sistema operativo ottimizzato per il gaming. Audio Bo per un suono avvolgente e preciso. Ampia connettività per monitor esterni e periferiche. In conclusione, l'HP Omen Max 16 è la scelta obbligata per chi cerca un sostituto del desktop che non teme confronti, offrendo un pacchetto completo di potenza, stile e affidabilità. Continuiamo con il prossimo titolo in scaletta.
Domus Aurea, la villa nel cuore della città. La Domus Aurea di Nerone era una reggia colossale costruita nel cuore di Roma dopo il grande incendio del 64 d.C. I suoi affreschi a grottesche ispirarono artisti rinascimentali, mentre la sala ottagona con cupola aperta anticipò soluzioni architettoniche del Pantheon. Questa villa urbana rivoluzionò il concetto stesso di spazio imperiale romano. Dal grande incendio alla Casa d'Oro nella notte tra il 18 e il 19 luglio del 64 d.C., un incendio devastante scoppiò tra le botteghe del Circo Massimo, propagandosi rapidamente attraverso i quartieri densamente popolati di Roma. Le fiamme divorarono la città per 6 giorni, distruggendo 10 dei 14 rioni urbani. Nerone, che si trovava ad Anzio quando l'incendio iniziò, rientrò precipitosamente e supervisionò personalmente le operazioni di soccorso, aprendo i suoi giardini ai senzatetto e organizzando distribuzioni di grano. Nonostante gli sforzi, voci maliziose accusarono l'imperatore di aver ordinato l'incendio per far spazio a un progetto architettonico megalomane. Che le accuse fossero fondate o meno, Nerone sfruttò effettivamente le ceneri ancora fumanti per avviare la costruzione della Domus Aurea, una reggia che si estendeva su circa 80 ettari nel cuore della città, incorporando il Colle Oppio, parte dell'Esquilino e della valle dove successivamente sarebbe sorto il Colosseo. Un palazzo che negava la città alla Domus Aurea rappresentava un capovolgimento radicale del rapporto tra imperatore e spazio urbano. Mentre i predecessori di Nerone abitavano il Palatino, integrandosi nel tessuto monumentale pubblico della città, Nerone creò una villa suburbana in pieno centro, completa di boschi artificiali, vigneti, pascoli con animali esotici e un lago artificiale alimentato da un complesso sistema idraulico derivato dall'acquedotto Claudio. Svetonio descrive sale da pranzo con soffitti mobili da cui cadevano fiori e profumi, una sala rotante che girava continuamente imitando il moto della terra. Il complesso includeva ninfei con giochi d'acqua, portici lunghi oltre 1 chilometro, padiglioni affrescati e giardini paesaggistici che mimavano scenari rurali. All'ingresso, sul luogo dove oggi sorge il Colosseo, si ergeva il Colosso di Nerone, una statua bronzea alta circa 35 metri che raffigurava l'imperatore nelle sembianze del dio Sole. Questo appropriarsi di spazio urbano per uso privato suscitò scandalo profondo. Roma era concepita come città del popolo romano, e i suoi spazi centrali appartenevano alla collettività. Trasformare il cuore produttivo e abitativo della capitale in un parco privato imperiale fu percepito come un atto di superbia intollerabile. Dopo il suicidio di Nerone nel 68 d.C., i successori Flavi si affrettarono a restituire quelle terre al popolo, costruendovi il Colosseo, le terme di Tito e quelle di Traiano. Le grottesche. Quando il Rinascimento scoprì Nerone per secoli la Domus Aurea rimase sepolta, le sue sale riempite di terra per fungere da fondamenta per le strutture sovrastanti. Nel 400, giovani artisti romani scoprirono aperture che conducevano in quello che sembrava un sistema di grotte sotterranee. Calandosi con corde, si trovarono in ambienti volta decorati con affreschi straordinari, figure fantastiche, creature ibride, ghirlande vegetali. Architetture impossibili dipinte con colori ancora vividi dopo 14 secoli. Raffaello, Pinturicchio, Filippino Lippi e altri maestri rinascimentali visitarono queste grotte, lasciando le loro firme graffite sulle pareti. Copiarono gli affreschi nei loro taccuini e li reinterpretarono nelle decorazioni delle logge vaticane, di Villa Farnesina, delle stanze di Raffaello. Questi motivi decorativi vennero chiamati grottesche proprio perché scoperti in ambienti sotterranei simili a grotte. L'influenza di quest'arte neroniana sul Rinascimento fu profondissima, creando un paradosso storico. L'imperatore considerato pazzo e depravato dagli storici antichi divenne inconsapevolmente maestro degli artisti della Rinascita. La Sala Ottagona, genio architettonico anticipatore tra le strutture sopravvissute della Domus Aurea, la Sala Ottagona rappresenta il capolavoro architettonico. Si tratta di un ambiente centrale a pianta ottagonale coperto da una cupola con un oculo aperto al centro, attorno al quale si dispongono simmetricamente ambienti secondari. La luce solare, penetrando dall'apertura zenitale, illuminava dinamicamente lo spazio nel corso della giornata, creando un effetto scenografico in continua trasformazione. Questa soluzione architettonica anticipa di oltre mezzo secolo il Pantheon, spesso considerato l'apice dell'architettura romana. La Sala Ottagona dimostra che gli architetti di Nerone, probabilmente il celebre Severo e Celere menzionati da Tacito, stavano sperimentando nuove concezioni dello spazio architettonico basate sulla manipolazione della luce naturale e sulla creazione di ambienti centralizzati. La cupola, realizzata in opus cementitium, impiegava materiali progressivamente più leggeri man mano che si saliva, tecnica poi perfezionata nel Pantheon. Gli ambienti laterali erano probabilmente triclini estivi, continua 18. 23 beneficiavano della ventilazione incrociata e del riverbero della luce proveniente dall'oculo centrale. Il sistema architettonico creava un microclima controllato, fresco d'estate grazie alla circolazione d'aria attraverso corridoi sotterranei, e illuminato naturalmente senza necessità di troppe aperture nelle pareti esterne. Urbanistica in negativo. Leggere Roma attraverso ciò che fu cancellato la Domus Aurea è fondamentale per comprendere l'urbanistica romana proprio per la sua natura transitoria. La sua esistenza brevissima, meno di 40 anni, e la sua successiva obliterazione raccontano come Roma gestisse le eredità ingombranti. I Flavi non distrussero semplicemente la Reggia Neroniana. La utilizzarono come piattaforma strutturale per costruzioni pubbliche che simbolicamente ribaltavano il significato di quello spazio. Il lago artificiale divenne l'arena del Colosseo, dove il popolo si riuniva per spettacoli gratuiti. I padiglioni divennero fondamenta di terme pubbliche. I giardini furono restituiti ai cittadini. Questa trasformazione rappresenta una dichiarazione politica. Gli imperatori Flavi, di origine modesta rispetto alla dinastia Giulio-Claudia, legittimavano il proprio potere attraverso la generosità pubblica e il ripudio dell'eccesso neroniano. Studiare la Domus Aurea significa quindi leggere Roma in negativo, comprendendo come spazi venivano rivendicati, contestati e ridefiniti attraverso stratificazioni architettoniche cariche di significato politico. Ogni edificio romano racconta non solo la storia di chi lo costruì, ma anche quella di ciò che sostituì e di ciò che avrebbe eventualmente preso il suo posto. La Domus Aurea rimane sottoterra, visitabile solo parzialmente e con grandi difficoltà conservative dovute all'umidità. Eppure la sua influenza emerge costantemente, negli affreschi rinascimentali, nell'architettura cupolare romana, nella memoria culturale di una città che porta stratificate, pietra su pietra e secolo su secolo, tutte le sue contraddizioni e i suoi splendori.
Voltiamo pagina con un nuovo argomento.
Gemelli digitali, digital twins, sistemici. I gemelli digitali non sono più semplici copie virtuali di motori o edifici, ma repliche complete di organi umani e intere città. Questa tecnologia permette di testare farmaci, interventi chirurgici e politiche urbanistiche in ambiente virtuale prima di applicarle alla realtà, rivoluzionando medicina e pianificazione urbana. Dalla fabbrica al corpo umano, il concetto di gemello digitale nacque nell'industria manifatturiera, dove aziende come General Electric e Siemens crearono repliche virtuali di turbine, motori aeronautici e impianti produttivi per monitorarne le prestazioni in tempo reale e prevedere guasti prima che si verificassero. Oggi questa tecnologia ha superato i confini della fabbrica per invadere ambiti un tempo impensabili, la medicina personalizzata e l'urbanistica predittiva. Un gemello digitale sistemico è una simulazione informatica estremamente dettagliata di un sistema complesso, alimentata da dati reali e aggiornata continuamente. Nel caso di organi umani, sensori biomedici, imaging diagnostico avanzato e dati genomici confluiscono in modelli computazionali che replicano il comportamento fisiologico di cuori, fegati o cervelli specifici di singoli pazienti. Per le città, flussi di traffico, consumi energetici, dati meteorologici e comportamenti della popolazione vengono integrati in simulazioni urbane dinamiche. Sperimentazione farmacologica senza rischi. Uno degli impieghi più promettenti dei gemelli digitali in medicina riguarda la sperimentazione di nuovi farmaci e terapie. Tradizionalmente, lo sviluppo di un farmaco richiede anni di test su colture cellulari, animali da laboratorio e infine esseri umani, con costi che superano i miliardi di euro e tassi di fallimento altissimi. Un gemello digitale di un organo malato permette di testare virtualmente migliaia di molecole farmacologiche in pochi giorni. Ricercatori dell'Università di Stanford hanno creato gemelli digitali di cuori affetti da aritmie cardiache, utilizzandoli per predire quali pazienti avrebbero risposto positivamente a specifici antiaritmici e quali avrebbero sviluppato effetti collaterali pericolosi. La precisione predittiva di questi modelli ha superato l'80%, permettendo ai cardiologi di personalizzare le terapie con un livello di accuratezza impossibile con i metodi tradizionali. Nel campo oncologico, gemelli digitali di tumori specifici incorporano informazioni sulla genetica del cancro, sulla sua vascolarizzazione e sul microambiente tissutale. Simulando l'effetto di chemioterapie, immunoterapie e radioterapie su questi modelli virtuali, gli oncologi possono identificare le combinazioni terapeutiche più efficaci per ogni singolo paziente, riducendo drasticamente il ricorso a trattamenti inefficaci che causano solo effetti collaterali debilitanti. Chirurgia virtuale. Prima della sala operatoria, i chirurghi stanno adottando gemelli digitali per pianificare interventi complessi con una precisione millimetrica. Prima di operare un aneurisma cerebrale o riparare una valvola cardiaca malformata, i medici possono provare decine di approcci chirurgici diversi su una replica virtuale perfetta dell'anatomia del paziente, identificando la tecnica ottimale e prevedendo potenziali complicazioni. Ospedali come il Mayo Clinic hanno implementato sistemi di realtà virtuale che permettono ai chirurghi di immergersi letteralmente nel gemello digitale tridimensionale del paziente, esplorando l'architettura dei vasi sanguigni, la posizione esatta di lesioni tumorali e la relazione spaziale tra strutture anatomiche critiche. Questa preparazione virtuale ha dimostrato di ridurre i tempi operatori del 30% e di diminuire significativamente le complicazioni post-operatorie. Città virtuali come laboratori di politiche pubbliche sul fronte urbano, metropoli come Singapore, Helsinki e Dubai hanno creato gemelli digitali completi delle loro infrastrutture. Questi modelli integrano tutto, dalla rete elettrica ai sistemi fognari, dal traffico veicolare ai flussi pedonali, dai consumi idrici alle emissioni di anidride carbonica. Gli amministratori possono testare l'impatto di nuove linee metropolitane, zone a traffico limitato o politiche energetiche prima di investire milioni in interventi che potrebbero rivelarsi inefficaci. Il gemello digitale di Singapore, Virtual Singapore, permette di simulare scenari di emergenza come inondazioni improvvise causate da tempeste tropicali o blackout energetici, identificando quartieri vulnerabili e ottimizzando i piani di evacuazione. Durante la pandemia, questo strumento è stato utilizzato per modellare la diffusione del virus in differenti scenari di lockdown, guidando decisioni politiche basate su evidenze quantitative piuttosto che su intuizioni. Città europee stanno sperimentando l'uso di gemelli digitali per la transizione ecologica, simulando l'installazione di pannelli solari su migliaia di tetti, la conversione di caldaie a gas in pompe di calore e l'elettrificazione del trasporto pubblico. I pianificatori possono quantificare esattamente la riduzione di emissioni ottenibile e identificare gli interventi con il miglior rapporto costo-efficacia. Le sfide etiche e tecnologiche, nonostante il potenziale rivoluzionario, i gemelli digitali sistemici sollevano questioni complesse. La creazione di repliche accurate richiede quantità enormi di dati personali, nel caso medico, informazioni genetiche, cartelle cliniche dettagliate e monitoraggio biometrico continuo. Chi controlla questi dati? Come garantire che non vengano utilizzati per discriminazioni assicurative o per sorveglianza invasiva? Dal punto di vista tecnico, la precisione di un gemello digitale dipende dalla qualità e completezza dei dati di input. Modelli basati su dati parziali o distorti possono generare predizioni errate con conseguenze gravi. Un gemello digitale cardiaco calibrato su dati di popolazioni prevalentemente maschili potrebbe sottostimare rischi specifici per pazienti donne. La validazione rigorosa e l'inclusività dei dataset di addestramento sono quindi cruciali. I gemelli digitali sistemici rappresentano l'evoluzione naturale della simulazione computerizzata applicata ai sistemi più complessi che conosciamo, il corpo umano e le città moderne. La loro capacità di trasformare decisioni critiche da scommesse intuitive a scelte guidate da evidenze quantitative promette di rivoluzionare medicina e urbanistica nei prossimi decenni.
Passiamo subito al prossimo argomento.
Il mistero di Baalbek. Nel sito archeologico di Baalbek, in Libano, tre blocchi di calcare pesanti 800 tonnellate ciascuno sfidano la comprensione dell'ingegneria antica. Posizionati a 6 metri di altezza nel podio del Tempio di Giove, superano le capacità documentate delle gru romane, lasciando archeologi e ingegneri ancora oggi a dibattere sulle tecniche di sollevamento utilizzate. Una stratificazione millenaria di civiltà Baalbek, nell'attuale Libano orientale, sorge sulla valle della Bekaa, crocevia strategico tra Mediterraneo e Mesopotamia. Il sito presenta una stratificazione architettonica che attraversa millenni, fondamenta megalitiche di origine incerta, strutture fenice, un complesso templare romano monumentale e successivi adattamenti bizantini e islamici. Questa sovrapposizione di culture rende difficile attribuire con certezza ogni elemento costruttivo a una specifica epoca. La città raggiunse il suo massimo splendore sotto i Romani, che la ribattezzarono Eliopolis e vi costruirono uno dei più imponenti complessi templari dell'impero. Il Tempio di Giove Eliopolitano, iniziato sotto Augusto e completato nel II secolo d.C., doveva competere in magnificenza con i grandi santuari di Roma stessa. Tuttavia, il podio su cui poggia questo tempio incorpora blocchi di dimensioni talmente straordinarie da far sorgere dubbi sulla loro origine romana. Il Triliton. Tre giganti di pietra nel basamento del Tempio di Giove si trovano tre blocchi di calcare noti collettivamente come il Triliton. Posizionati a circa 6 metri di altezza rispetto al livello del terreno circostante. Ogni blocco misura approssimativamente 20 metri di lunghezza, 4 metri di altezza e 3 metri di profondità, con un peso stimato di circa 800 tonnellate ciascuno. Per dare un termine di paragone, i più grandi blocchi della piramide di Cheope pesano circa 15 tonnellate. Questi massi sono stati estratti da una cava situata a circa 800 metri dal sito del tempio, dove giace ancora il cosiddetto Ayyar al-Ibla, la pietra della donna incinta. Un blocco ancora più grande rimasto incompiuto e parzialmente separato dalla roccia madre. Questo monolite abbandonato pesa circa 1000 tonnellate e fornisce preziose informazioni sulle tecniche di estrazione. Cunei di legno inseriti in fessure scavate nella roccia venivano bagnati per far espandere il legno e fratturare progressivamente il calcare. Oltre i limiti dell'ingegneria romana documentata, l'aspetto più sconcertante del trilitto non è tanto il suo peso assoluto, quanto la quota alla quale questi blocchi sono stati posizionati. Le gru romane meglio documentate, chiamate trispastos, utilizzavano sistemi di carrucole e argani azionati da ruote calcatorie dentro cui camminavano uomini o animali. Queste macchine potevano sollevare carichi fino a circa 5 tonnellate, con versioni più grandi che raggiungevano forse le 15 tonnellate. 800 tonnellate rappresentano un ordine di grandezza completamente diverso. Nessuna fonte antica descrive dispositivi di sollevamento capaci di gestire masse simili. Gli ingegneri moderni hanno proposto diverse ipotesi. La più accreditata prevede l'uso di enormi piani inclinati di terra e pietrisco, lungo i quali i blocchi venivano trascinati su rulli di legno lubrificati, forse con sistemi di argani multipli ancorati a strutture di legno massicce. Una teoria alternativa suggerisce l'impiego di rulli metallici inseriti tra strati di piombo fuso, che solidificandosi avrebbe creato guide lisce con attrito minimo. Altri ricercatori hanno ipotizzato sistemi di leve giganti che sollevavano i blocchi pochi centimetri alla volta, inserendo gradualmente supporti di legno fino a raggiungere l'altezza desiderata. Tutte queste ipotesi rimangono speculative, poiché non esistono descrizioni contemporanee della costruzione. La questione della datazione: alcuni studiosi hanno proposto che il trilitto non sia opera romana ma appartenga a una fase costruttiva precedente, forse fenicia o addirittura più antica. Questa tesi si basa sull'osservazione che lo stile di lavorazione dei blocchi giganti differisce da quello delle pietre romane circostanti, che presentano margini cesellati caratteristici. I blocchi del trilitto mostrano invece superfici lisce e combaciamenti perfetti senza uso di malta. Tuttavia, la maggioranza degli archeologi respinge l'ipotesi di un'origine preromana. Analisi stratigrafiche indicano che il podio fu costruito in un'unica fase durante il primo secolo d.C. Inoltre, l'integrazione architettonica del trilitto con il resto della struttura suggerisce una progettazione unitaria. L'assenza di descrizioni antiche delle tecniche di sollevamento potrebbe semplicemente riflettere il fatto che i romani consideravano queste conoscenze troppo tecniche per meritare trattazione nei testi letterari conservati. Ingegneria antica, pragmatismo oltre la spiegazione. Il vero enigma di Baalbek potrebbe non essere tanto come i blocchi furono sollevati, ma perché i costruttori scelsero di utilizzare pietre così massicce invece di assemblare strutture equivalenti con blocchi più piccoli e maneggevoli. Una possibile spiegazione riguarda la stabilità sismica. La valle della Bekaa è zona sismicamente attiva, e blocchi giganteschi, proprio per la loro massa, sono meno vulnerabili alle scosse telluriche rispetto a strutture composte da elementi più piccoli. Un'altra motivazione potrebbe essere puramente ideologica e simbolica. L'impero romano, al culmine della sua potenza, voleva dimostrare la sua supremazia tecnologica e la sua capacità di piegare la natura a scopi monumentali. Costruire con blocchi che sfidavano i limiti del possibile era un messaggio di potere rivolto sia ai cittadini dell'impero che ai popoli sottomessi. Il Tempio di Baalbek doveva ispirare soggezione e meraviglia, obiettivo che evidentemente continua a raggiungere 2000 anni dopo. Il Trilitto di Baalbek rimane una delle realizzazioni ingegneristiche più impressionanti dell'antichità. Un promemoria umile che civiltà prive di macchinari moderni possedevano conoscenze pratiche e organizzazione del lavoro capaci di risultati ancora oggi difficili da replicare. La sua presenza silenziosa continua a interrogare la nostra comprensione dei limiti della tecnologia antica.
Ecco un altro tema interessante per voi. MSI IOM 272P eleganza e potenza per l'ufficio. L'MSI Moderna M272P è la soluzione all-in-one perfetta per chi cerca produttività e design in un unico dispositivo. Con il suo ampio schermo da 27 pollici e cornici sottilissime, ottimizza lo spazio di lavoro offrendo prestazioni solide per il multitasking. Ideale per professionisti e creativi che vogliono una postazione pulita, efficiente e tecnologicamente avanzata. Qualità visiva e protezione degli occhi. Il pannello IPS Full HD garantisce colori realistici e angoli di visione ampi, perfetti per la condivisione di contenuti. Le tecnologie anti-flicker e LESS Blue Light di MSI riducono l'affaticamento visivo, permettendo di lavorare per ore col massimo comfort. La webcam integrata con copertura per la privacy assicura videoconferenze sicure e nitide. Funzionalità smart e versatilità grazie alla funzione Instant Display. LM272P può essere utilizzato come un monitor esterno senza dover avviare il sistema operativo, aumentandone la versatilità. L'hardware interno, basato su processori Intel performanti, gestisce senza problemi flussi di lavoro complessi, dalla gestione di fogli di calcolo all'editing leggero. Supporto regolabile per l'ergonomia ottimale. Sistema di raffreddamento Silent Pro per un ambiente silenzioso. Software MSI Center per l'ottimizzazione del sistema. Per chiudere, l'MSI Moderna M272P trasforma la scrivania in un hub produttivo di classe, eliminando il disordine dei cavi senza sacrificare la potenza necessaria per il business moderno. Continuiamo con il prossimo titolo in scaletta.
Benjamin Huntsman e la rivoluzione dell'acciaio al crogiolo, 1740. Prima del 1740, l'acciaio di qualità era raro e impuro. Benjamin Huntsman, orologiaio di Sheffield, rivoluzionò la metallurgia inventando il processo al crogiolo, acciaio fuso a 1600C in contenitori sigillati che eliminava le impurità. Questa innovazione rese possibile la rivoluzione industriale, fornendo componenti resistenti per macchinari a vapore. Il problema dell'acciaio preindustriale prima della metà del XVIII secolo, l'acciaio rappresentava uno dei materiali più preziosi e problematici dell'economia europea. La tecnica dominante era quella della cementazione, che produceva il cosiddetto blister steel, un acciaio ottenuto inserendo barre di ferro in forni a carbone per assorbire carbonio. Il risultato era un materiale disomogeneo, pieno di bolle d'aria e inclusioni di scorie, con una distribuzione irregolare del carbonio che lo rendeva fragile in alcuni punti e troppo morbido in altri. Questa inconsistenza qualitativa rappresentava un ostacolo insormontabile per artigiani specializzati come gli orologiai, che necessitavano di molle perfettamente elastiche e affidabili. Benjamin Huntsman, orologiaio di Sheffield, si trovava costretto a importare acciaio cementato dalla Germania, ma anche quello migliore disponibile sul mercato si rivelava inadeguato per le sue necessità tecniche. La frustrazione per questa situazione lo spinse a cercare una soluzione radicalmente nuova. L'invenzione del crogiolo sigillato nel 1740, dopo anni di esperimenti condotti in segreto, Huntsman sviluppò un processo completamente innovativo. La sua intuizione geniale fu di fondere completamente l'acciaio all'interno di crogioli di argilla refrattaria sigillati, portandoli a temperature superiori ai 1600 gradi Celsius in fornaci alimentate a coke. Questo approccio differiva radicalmente da tutte le tecniche precedenti, che lavoravano il ferro allo stato pastoso ma mai completamente liquido. Il processo prevedeva l'inserimento di pezzi di ferro e carbonio nei crogioli, che venivano poi sigillati e collocati in fornaci speciali. L'altissima temperatura permetteva la completa fusione del metallo, creando una lega liquida perfettamente omogenea. Le scorie e le impurità, essendo più leggere dell'acciaio fuso, galleggiavano naturalmente in superficie dove potevano essere rimosse con facilità. Il risultato era un lingotto di purezza e uniformità chimica senza precedenti nella storia della metallurgia. Sheffield diventa capitale mondiale dell'acciaio. L'impatto dell'invenzione di Huntsman fu immediato e dirompente. Sheffield si trasformò rapidamente nel centro mondiale della produzione di acciaio speciale, attirando artigiani, commercianti e investitori da tutta Europa. L'acciaio al crogiolo permise la fabbricazione di utensili industriali incredibilmente duraturi, lame di rasoio di affilatura superiore, molle con elasticità perfetta e componenti meccanici capaci di resistere a stress ripetuti senza deformarsi. Inizialmente, Huntsman cercò di mantenere segreto il suo processo, ma la superiorità evidente del suo acciaio attirò inevitabilmente l'attenzione di concorrenti e spie industriali. Si narra che un rivale si sia travestito da mendicante per ottenere riparo nella sua fucina durante una notte tempestosa, osservando così il processo. Nonostante la diffusione della tecnica, Sheffield mantenne la sua supremazia grazie all'esperienza accumulata e alla qualità superiore delle sue argille refrattarie. Il fondamento materiale della rivoluzione industriale, l'acciaio al crogiolo di Huntsman, rappresentò molto più di un semplice miglioramento incrementale. Fu un salto tecnologico che rese possibile la rivoluzione industriale stessa. I macchinari a vapore ad alta pressione, cuore pulsante della nuova economia industriale, richiedevano componenti con tolleranze dimensionali precise e resistenze meccaniche che il ferro battuto tradizionale non poteva garantire. Senza pistoni, alberi motore e ingranaggi realizzati in acciaio al crogiolo, le macchine a vapore sarebbero rimaste dispositivi inefficienti e pericolosi, incapaci di sostenere il carico di lavoro richiesto dalle fabbriche tessili, dalle miniere e dai trasporti ferroviari. L'innovazione di Huntsman eliminò un collo di bottiglia critico nello sviluppo tecnologico, permettendo agli ingegneri di progettare macchine sempre più potenti e affidabili. L'invenzione dell'acciaio al crogiolo da parte di Benjamin Huntsman nel 1740 dimostra come un singolo artigiano, motivato da un problema pratico immediato, possa innescare trasformazioni economiche e sociali di portata planetaria. La sua eredità vive ancora oggi in ogni struttura d'acciaio che ci circonda, dall'utensile più semplice ai grattacieli che definiscono le moderne metropoli.
Voltiamo pagina con un nuovo argomento.
Il mistero del Triliton di Baalbek e l'ingegneria impossibile dei Romani. Le rovine di Baalbek in Libano custodiscono uno dei più grandi enigmi dell'architettura antica, il Triliton. Tre blocchi di pietra calcarea, ciascuno pesante oltre 800 tonnellate, formano la base del Tempio di Giove, sfidando le nostre conoscenze sulle capacità di sollevamento e trasporto dell'epoca romana. Una sfida alla gravità, la precisione con cui questi monoliti sono stati posizionati è sconcertante. Nonostante le dimensioni ciclopiche, le pietre combaciano perfettamente senza l'uso di malta, tanto che è impossibile inserire un foglio di carta tra le giunture. La cava di provenienza si trova a circa un chilometro di distanza, il che implica un trasporto via terra di carichi che metterebbero in difficoltà anche le moderne gru idrauliche. Il paradosso archeologico: gli archeologi dibattono ancora sulle tecniche utilizzate per muovere questi colossi. L'uso di rulli di legno massiccio, che però avrebbero potuto cedere sotto un peso così estremo. Sistemi complessi di argani e pulegge, moltiplicando la forza lavoro di migliaia di schiavi. L'ipotesi di una rampa di terra e pietrisco colossale per trascinare i blocchi fino alla quota del podio. Oltre il Triliton, ancora più sorprendente è la pietra della donna incinta, rimasta nella cava, che supera le 1000 tonnellate. Questo suggerisce che i costruttori romani avessero ambizioni ancora più grandi, forse abbandonate per limiti tecnici o logistici insormontabili, lasciando ai posteri una testimonianza eterna della loro audacia ingegneristica. La magnificenza di Baalbek rimane un promemoria della grandiosità imperiale, dove la pietra stessa sembra aver perso il suo peso per obbedire alla volontà dei costruttori.
Grazie per l'ascolto. Su microsmeta.com trovate articoli, immagini e video. Seguiteci sui socials. A domani!